Di sicuro quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale e i large language model ci dice un sacco di cose sulle reti neurali, sulla possibilità di arrivare a replicare certe capacità umane e in generale ha profondamente scosso, modificato, alterato il nostro punto di vista su questa disciplina. Però ci sono delle implicazioni, credo, molto più ampie. Credo che quello che abbiamo visto negli ultimi anni ci restituisca anche un'immagine diversa della biologia e della cosmologia. Infatti, prima di riuscire a replicare alcune caratteristiche profondamente legate alla corteccia cerebrale, all'essere umano in una macchina, quindi prima di riuscire a replicare la comprensione del linguaggio naturale, certe capacità di ragionamento, la capacità di sondare in un testo emozioni che questo testo in qualche modo svela l'angoscia, la felicità, la sfiducia e così via, tutte cose che i large language model fanno benissimo. Prima di vedere che le macchine, prima di appurare la nostra capacità di trasferire queste possibilità in una macchina, poteva esserci il dubbio ragionevole che fossero delle cose modellabili solo da certe strutture assai complicate e incomprensibili presenti nel nostro cervello. E allora si poteva pensare al nostro cervello come a qualcosa di unico, di molto difficile da replicare e quindi di un evento evolutivo profondamente improbabile che però si è verificato per puro caso sulla Terra, perché non è detto anche che, diciamo, anche se l'evoluzione ha una sua tende di convergere per massimizzare la fitness function, diciamo, di un dato essere vivente, poi, insomma, non è detto che poi converga sicuramente verso le soluzioni più brillanti, ci sono un sacco di minimi locali in cui può rimanere incastrata l'evoluzione. Ma una volta che noi, senza neanche comprendere a fondo il funzionamento del cervello, solo studiando nei meccanismi, direi quasi anatomici o comunque su scala veramente minuscola di come tra di loro i neuroni e le sinapsi interagiscono, prendendo spunto da questa idea e modellandoci sopra un sistema computazionale e poi trovando delle modalità di ottimizzazione, diciamo, dei pesi che collegano queste unità, riusciamo a replicare delle cose che sembrano proprie del cervello umano. Questo cambia, tanto per iniziare, il punto di vista della biologia e delle neuroscienze sul cervello, che non c'è probabilmente nel cervello qualcosa di profondamente complicato che noi non abbiamo compreso, ma che le strutture più basilari del cervello riescono poi a fare le meraviglie che il nostro cervello riesce a fare solo per una questione di scala e di interazioni tra queste unità piuttosto semplici fino a un certo punto, perché il neurone animale è assai più complicato del neurone delle reti neurali. È come se fosse composto a sua volta di sottoneuroni, diciamo, secondo le ricerche più moderne, però ecco, non ha quella linearità, cioè no, è un'attivazione non lineare anche quella, delle reti neurali. Però ecco, è molto più complicato, però se solo, ecco, copiandone il disegno così più primordiale, poi vediamo che queste macchine riescono a fare le cose che noi riusciamo a fare, questa è una indicazione. Probabilmente non ci sfugge qualcosa di un'idea completamente nuova, ancora non catturata sul cervello, ma è solo che tante di queste semplici macchine, tutte messe assieme, formano quello che il cervello è in grado di fare. Poi certo, bisogna capire in che modo sia in grado di continuamente di evolversi senza, diciamo, per questo intaccare le conoscenze passate, questa neuroplasticità che invece le reti neurali non hanno, quindi non è che le reti neurali siano un sostituto perfetto di tutte le proprietà del cervello, ma se copi il mattoncino di base e ti ritrovi con una macchina che parla, ecco, devi avere il fondato sospetto che fondamentalmente questo tipo di architettura a cascata di elementi collegati tra di loro con diverse forze, con delle attivazioni non lineari, è fondamentalmente il sale delle macchine pensanti, della nostra e di quelle delle reti. A questo punto significa che quello che l'evoluzione ha trovato nei mammiferi e poi nell'uomo, con la sua manifestazione più eclatante nell'Homo sapiens, almeno per quello che sappiamo, è una cosa che si può trovare di nuovo ancora, ancora e ancora. È vero che noi l'abbiamo trovata questa cosa per imitazione, ma abbiamo imitato un meccanismo semplice. Un meccanismo che l'evoluzione può sicuramente trovare ancora. Tant'è che credo che ci siano delle indicazioni abbastanza affidabili che l'intelligenza è stata riscoperta dall'evoluzione sulla Terra più volte in diverse specie, in diverse linee evolutive. Per esempio, certe intelligenze che si vedono negli uccelli probabilmente non hanno nulla a che fare con quella poi che è stata espressa nell'Homo sapiens. Certo, alcune cose erano già presenti nelle specie da cui poi hanno che diciamo comuni sia all'Homo sapiens che per esempio a un corvo, però ci sono stati dei meccanismi che sono stati riscoperti, il che è molto interessante e in qualche modo rende più forte questa posizione espressa in questo punto. Ma cosa significa tutto questo in chiave cosmologica? Vuol dire che l'intelligenza, non solo abbiamo visto che è possibile in un substrato non biologico, quindi alla fin fine le GPU, Nvidia, i computer, eccetera, eccetera, sono la prova di quello che moltissimi, me compreso, a dire la verità, pensavano, ovvero che il cervello è sostanzialmente una macchina, e così come questa macchina può funzionare in termini, diciamo, biologici, di organismi basati sul carbonio, impulsi elettrici e così via, in teoria la potresti fare ottica, meccanica, elettrica, come ti pare. Ok? Allo stesso modo, si può pensare che ci sia una abbondanza di questo processo evolutivo che porta all'intelligenza, per cui, dal punto di vista della domanda assai esplorata dai fisici, assai esplorata dalla cosmologia, in particolare in questi anni in cui ci sono strumenti che permettono di sondare gli esopianeti, le loro caratteristiche e così via, c'è altra vita nell'universo oltre a noi. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni rafforza sostanzialmente una risposta affermativa. Se l'intelligenza è così facile da replicare, probabilmente sì, ci sono moltissime persone che credono che comunque l'intelligenza fosse inevitabile, data la vastità del cazzo che me ne frega, no, del cosmo. Ci sono troppe galassie, troppi pianeti che sicuramente ricadono nella soglia abitabile e così via per non essersi ricreata una forma di vita intelligente altrove. Ma se la vogliamo pensare in questi termini, quello che cambia è la sua densità. Siccome abbiamo visto che l'intelligenza si può creare anche su macchine profondamente diverse da quelle biologiche, e abbiamo visto che l'intelligenza, tutto sommato, si basa su principi semplici, e allora è assai probabile che in altri pianeti sia accaduta la stessa cosa spontaneamente, con una certa facilità. Per cui credo che tutto quello che abbiamo visto ci dice che l'intelligenza nell'universo possa essere molto più densa di quello che si poteva presupporre prima. E se è molto più densa, significa, per esempio, che per quanto l'intelligenza sicuramente esista da qualche parte, potrebbe esistere in un posto per noi assolutamente impossibile da osservare, ma se invece è molto densa, magari questi studi sugli esoplaneti e anche puntare le antenne cercando se hanno effettivamente in qualche modo trasmesso qualcosa, se sono venuti prima di noi. E quindi le distanze in anni luce che ci fanno vedere necessariamente il passato delle loro onde elettromagnetiche, comunque non sono, diciamo, così ampie da non permetterci lo. Per esempio, non so, se noi vediamo un esopianeta che è a 200 anni luce di distanza, se ci fosse stata una civiltà intelligente che 200 anni fa trasmetteva qualcosa di abbastanza forte nella nostra direzione, noi potremmo vederlo. Questa possibilità era appesa a un filo in passato, ma ora, se è vero che probabilmente l'intelligenza è più densa nell'universo di quel che credevamo, potrebbe essere un po' meno improbabile per noi riuscire effettivamente ad osservare un fenomeno del genere, quindi l'intelligenza, attraverso lo scrutinio delle onde elettromagnetiche, dando i nostri strumenti verso gli esopianeti che hanno caratteristiche che ci sembrano compatibili comunque con una qualche forma di vita. Ciao.